si racconta le novelle del Boccaccio, il Decameron letto nella casa museo dello scrittore certaldese. Un progetto di Associazione Polis, a cura di Oranona Teatro, in collaborazione con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Introduce la quinta novella della seconda giornata la professoressa Giovanna Frosini dell'Università per Stranieri di Siena.
La maestosa novella di Andreuccio da Perugia, prima incauto e sciocco, poi fattosi accorto, che è la quinta della seconda giornata posta sotto il regno di Filomena, è narrata da Fiammetta quasi inevitabilmente e in ogni caso adeguatamente per la congruenza dell'ambiente napoletano in cui si svolge col percorso letterario di Boccaccio, autore dell'elegia di Madonna Fiammetta. Andreuccio di Pietro, cozzone, cioè sensale di cavalli, è venuto da Perugia per acquistare questi animali di cui era a Napoli buon mercato. È di giovane età, è incauto, come colui che non era mai più fuori di casa stato. E questa sua inesperienza lo porta a mettere nella borsa 500 fiorini d'oro, una cifra ben considerevole, e, come rozzo e poco cauto, a mostrarli a tutti nelle ore che passa al mercato. Giovane e sprovveduto. Questo è Andreuccio all'inizio della novella, che è, fra le molte cose, anche una avvincente storia di formazione, così ben rappresentata nell'indimenticabile interpretazione di Ninetto Davoli per il Decameron di Pierpaolo Pasolini. E sciocco e incauto com'è, Andreuccio pare in tutto il primo svolgimento della novella una vittima predestinata dei suoi antagonisti. In primo luogo, una giovane siciliana bellissima, una prostituta dal nome letterario di Fiordaliso, Fleur de Lis, il Giglio, che subito adocchia il suo denaro e che con la complicità del suo inquietante seguito, una vecchia similmente siciliana, e la fanticella, cioè la giovane serva, lo attira in una trappola che per Andreuccio potrebbe essere mortale e che lo lascia senza fiorini e in brutto stato, convincendolo a gesti e a parole di essere sua sorella. Poi la coppia di ladri che vuole profanare il sepolcro dell'arcivescovo Filippo Minutolo per impadronirsi dei ricchissimi ornamenti e del rubino coi quali era stato sepolto, e che dopo aver usato Andreuccio per entrare nel sepolcro vogliono disfarsene. La novella, straordinaria per varietà di situazioni, per ricchezza di inventiva, per forza comica e insieme tragica, ha un'ambientazione contemporanea, ma soprattutto un luogo ben determinato. Si svolge infatti a Napoli, città della formazione umana e intellettuale di Boccaccio, che vi era giunto a sua volta giovinetto e inesperto per fare pratica di mercatura, scoprendo poi tutt'altra vocazione, quella vera, che non l'avrebbe più abbandonato. Napoli è meravigliosa, coprotagonista, con i suoi luoghi, le vie, le piazze, le contrade, che solo chi ha percorso a lungo in gioventù può ricordare e rievocare con questa vivezza. I passi di Andreuccio sono i passi di Boccaccio giovane, che per 13 anni era rimasto a Napoli. Dalla grande piazza del mercato alla marina, alla contrada chiamata Malpertugio, in cui vive la siciliana, un nome ben parlante, alla ruga catalana che lo conduce verso la parte alta della città. una Napoli insidiosa e labirintica che lo porta fino al Duomo e alla vera e propria discesa agli inferi nel sepolcro dell'arcivescovo. Dalla camera della Ciciliana, ricca di mobili di pregio e di profumi, alle rughe di Napoli, dal ritmo rallentato del primo incontro sfortunato, giocato tutto sull'inganno delle parole, accompagnate da vino greco e da confetti, al ritmo vorticoso della seconda avventura, si dipana la novella fondata su continui avanzamenti dal romanzo picaresco. Su tutto domina la grande notte di Napoli. Perché il romanzo di formazione di Andreuccio, dalla sua caduta nel chiassetto maleodorante al balzo che lo riporta fuori dal sepolcro alla vita, alla sua rinascita di accortezza e prontezza, ecco, tutto questo romanzo, tutta questa storia si svolge in una notte, una sola notte, la notte della grande e pericolosa città, la notte che ammanta gli inganni e le avventure, il perdersi e il ritrovarsi. Magnifica metafora dell'esistenza umana, in fondo alla quale Andreuccio esce vincitore e se ne torna a Perugia, più accorto e avveduto, non più con i suoi fiorini o con i cavalli che non ha comprato, ma con il suo conquistato rubino. Buon ascolto dunque di questa straordinaria avventura.
Andreuccio da Perugia, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte, da tre gravi accidenti soprapreso, da tutti scampato, con un rubino, si torna a casa sua. Fu, secondo che io già intesi, in Perugia, un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro, cozzone di cavalli, il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di cavalli, messisi in borsa 500 fiorin d'oro, non essendo mai più fuori di casa stato, con altri mercatanti là se n'andò. Dove, giunto una domenica sera in sul vespro, dall'oste suo informato, la seguente mattina fu in sul mercato, e molti ne vide, e assai ne gli piacquero, e più mercato tenne, né di niuno potendosi accordare, per mostrare che per comperar fosse, siccome rozzo e poco cauto, più volte, in presenza di chi andava e di chi veniva, trasse fuori questa sua borsa dei fiorini che aveva. E in questi trattati stando, avendo esso la sua borsa mostrata, avvenne che una giovane siciliana bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo, senza vederla egli, passò appresso di lui e la sua borsa vide, e subito seco disse: «Chi starebbe meglio di me se quegli denari fossero miei?» E passò oltre. Era con questa giovane una vecchia similmente siciliana, la quale, come vide Andreuccio, lasciata oltre la giovane andare, affettuosamente corse a abbracciarlo. Il che la giovane, veggendo, senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò a attendere. Andreuccio, alla vecchia rivoltosi e conosciutala, le fece gran festa e, promettendogli essa di venire a lui all'albergo senza quivi tenere troppo lungo sermone, si partì. E Andreuccio si tornò a mercatare, ma niente comperò la mattina. La giovane, che prima la borsa d'Andreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva veduta, per tentare se modo alcuno trovar potesse a dovere aver quelli denari, o tutti, o parte, cautamente, incominciò a domandare chi colui fosse o donde e che qui vi facesse e come il conoscesse. La quale ogni cosa così particolarmente de fatti d'Andreuccio le disse, come avrebbe per poco detto egli stesso, siccome colei che lungamente in Sicilia col padre di lui e poi a Perugia dimorata era, e similmente le contò dove tornasse e perché venuto fosse. La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e de nomi, al suo appetito fornire con una sottil malizia, sopra questo fondò la sua intenzione. E a casa tornatasi, mise la vecchia in faccenda per tutto il giorno, a ciò che a Andreuccio non potesse tornare. E presa una sua fanticella, la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata, in sul vespro la mandò all'albergo dove Andreuccio tornava. La qual, quivi venuta, per ventura lui medesimo e solo trovò in sulla porta e di lui stesso il domandò. Alla quale, dicendole egli che era adesso, essa, tiratolo da parte, disse: «Messere, una gentil donna di questa terra, quando vi piacesse, vi parleria volentieri». Il quale, vedendola, tutto postosi mente e parendogli essere un bel fante della persona, s'avvisò questa donna dover di lui essere innamorata, quasi altro bel giovane che egli non si trovasse allora in Napoli, e prestamente rispose che era apparecchiato e domandolla dove e quando questa donna parlargli volesse. A cui la fanticella rispose: «Messere, quando di venirvi piaccia, ella v'attende in casa sua». Andreuccio presto, senza alcuna cosa a dir nell'albergo, disse: «Or via, mettiti avanti, io ti verrò appresso». Laonde la fanticella a casa di costei il condusse, la quale dimorava in una contrada chiamata Malpertugio, la quale, quanto sia onesta contrada, il nome medesimo il dimostra. Ma esso, niente di ciò sappiendo né suspicando, credendosi in un onestissimo luogo andare e a una cara donna, liberamente, andata la fanticella avanti, se n'entrò nella sua casa. E salendo su per le scale, avendo la fanticella già la sua donna chiamata e detto: «Ecco Andreuccio», la vide in capo della scala farsi a aspettarlo. Ella era ancora assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso, vestita e ornata assai orrevolemente, alla quale, come Andreuccio fu presso, essa incontro gli da 3 gradi discese con le braccia aperte e avvinghiatogli il collo, alquanto stette senza alcuna cosa dire, quasi da soperchia tenerezza impedita. Poi, lacrimando, gli baciò la fronte e con voce alquanto rotta disse: «Oh, Andreuccio mio, tu sii il benvenuto». Esso, maravigliandosi di così tenere carezze, tutto stupefatto rispose: «Madonna, voi siate la ben trovata». Ella appresso, per la man presolo, suso nella sua sala il menò, e di quella, senza alcuna altra cosa parlare, con lui nella sua camera se n'entrò. La quale di rose, di fiori d'aranci e d'altri odori tutta oliva, là dove egli un bellissimo letto incortinato e molte robe su per le stanghe, secondo il costume di là, e altri assai belli e ricchi arnesi vide. per le quali cose, siccome nuovo, fermamente credette lei dover essere non men che gran donna. E postisi a sedere insieme sopra una cassa che a piè del suo letto era, così gli cominciò a parlare. Andreuccio, io sono molto certa che tu ti maravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie lagrime, siccome colui che non mi conosci e per avventura mai ricordar non m'udisti. Ma tu udirai tosto cosa la quale più ti farà forse maravigliare, siccome che io sia tua sorella. E dicoti che, poiché Dio m'ha fatta tanta grazia che io, anzi la mia morte, ho veduto alcuno dei miei fratelli come io desideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora che io consolata non muoia. E se tu forse questo mai più non udisti, io te l'vo dire. Pietro, mio padre tuo, come io credo che tu abbi potuto sapere, dimorò lungamente in Palermo e per la sua bontà e piacevolezza vi fu e è ancora da quegli che il conobbero amato assai. Ma tra gli altri che molto l'amarono, mia madre, che gentil donna fu e allora era vedova, fu quella che più l'amò, tanto che, posta giù la paura del padre e dei fratelli e il suo onore, in tal guisa con lui si dimesticò che io ne nacqui e sonne qual tu mi vedi. Poi, sopravvenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e tornare in Perugia, me con la mia madre, piccola fanciulla, lasciò, né mai, per quello che io sentissi, più né di me né di lei si ricordò. Di che io, se mio padre stato non fosse, forte il riprenderei, avendo riguardo alla ingratitudine di lui verso mia madre mostrata. Lasciamo stare allo amore che a me, come a sua figliola non nata d'una fante né di vil femmina, dovea portare, la quale le sue cose sé parimente, senza sapere altrimenti chi egli si fosse, da fedelissimo amor mossa rimise nelle sue mani, ma che le cose malfatte di gran tempo passate son troppo più agevoli a riprendere che a emendare. La cosa andò pur così. Egli mi lasciò piccola fanciulla in Palermo, dove, cresciuta quasi come io mi sono, mia madre, che ricca donna era, mi diede per moglie a uno da Gergenti, gentile uomo e da bene, il quale, per amor di mia madre e di me, tornò a stare in Palermo. E quivi, come colui che è molto guelfo, cominciò a avere alcuno trattato col nostro re Carlo, il quale, sentito dal re Federigo prima che dare gli si potesse effetto, fu cagione di farci fuggire di Sicilia quando io aspettava essere la maggior cavalleressa che mai in quella isola fosse. Donde, prese quelle poche cose che prender potemmo, poche dico rispetto alle molte le quali avevamo, lasciate le terre e i palazzi, in questa terra ne rifuggimmo, dove il re Carlo verso di noi trovammo sì grato che, ristoratici in parte li danni, li quali per lui ricevuti avevamo, e possessioni e case ci ha date, e dà continuamente al mio marito e tuo cognato che è, buona provisione, sì come tu potrai ancor vedere. E in questa maniera son qui, dove io, la buona mercè di Dio e non tua, fratel mio dolce, ti veggio. E così detto, da capo il rabbracciò e ancora teneramente lacrimando, gli baciò la fronte. Andreuccio, udendo questa favola così ordinatamente, così compostamente detta da costei, alla quale ignuno atto moriva la parola tra denti né balbettava la lingua, e ricordandosi esser vero che il padre era stato in Palermo e per sé medesimo de giovani conoscendo i costumi che volentieri amano nella giovanezza e veggendo le tenere lagrime gli abbracciari e gli onesti baci, ebbe ciò che ella diceva più che per vero. E poscia che ella tacque le rispose: Madonna, egli non vi dee parer gran cosa se io mi maraviglio, perciò che nel vero, o che mio padre, perché che egli se il facesse di vostra madre e di voi non ragionasse giammai, o che se egli ne ragionò, a mia notizia venuto non sia, io per me, niuna conscienza avea di voi, se non come se non foste. E mi tanto più caro l'avervi qui, mia sorella, trovata, quanto io ci sono più solo e meno questo sperava. E nel vero, io non conosco uomo di sì alto affare al quale voi non doveste esser cara, nonché a me che un picciolo mercatante sono. Ma ad una cosa vi priego mi facciate chiaro, come sapeste voi che io qui fossi? Al quale ella rispose: questa mattina me il fe sapere una povera femmina, la qual molto meco si ritiene, perciò che con nostro padre, per quello che ella mi dica, lungamente e in Palermo e in Perugia stette, e se non fosse che più onesta cosa mi parea che tu a me venissi in casa tua, che io a te nell'altrui, egli a gran pezza che io a te venuta sarei. Appresso queste parole, ella cominciò distintamente a domandare di tutti i suoi parenti nominatamente, alla quale di tutti Andreuccio rispose, per questo ancora più credendo quello che meno di creder gli bisognava. Essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venire Greco e confetti e fe dar bere a Andreuccio, il quale, dopo questo partir volendosi, perciò che era ora di cena, in una guisa il sostenne, ma sembiante fatto di forte turbarsi, abbracciandol disse: ahi, lassame, che assai chiaro conosco come io ti sia poco cara, che a pensare che tu sii con una tua sorella mai più da te non veduta e in casa sua, dove qui venendo smontato esser dovresti, e vogli di quella uscire per andare a cenare all'albergo. Di vero tu cenerai con esso meco. E perché mio marito non ci sia, di che forte mi grava, io ti saprò bene, secondo donna, fare un poco d'onore. Alla quale Andreuccio, non sappiendo altro che rispondersi, disse: io vo cara quanto sorella si dee avere, ma se io non ne vado, io sarò tutta sera aspettato a cena e farò villania. Ella allora disse: lodato sia Iddio, se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non sia aspettato. Benché tu faresti assai maggior cortesia e tuo dovere, mandare a dire ai tuoi compagni che qui venissero a cenare, e poi, seppure andare te ne volessi, ve ne potresti tutti andar di brigata. Andreuccio rispose che dei suoi compagni non volea quella sera, ma poi che pure a grado l'era, di lui facesse il piacer suo. Ella allora fe vista di mandare a dire all'albergo che egli non fosse atteso a cena, e poi, dopo molti altri ragionamenti, postisi a cena e splendidamente di più vivande serviti, astutamente quella menò per lunga infino alla notte obscura. E essendo da tavola levati Andreuccio partir volendosi, ella disse che ciò in una guisa sofferrebbe, perciò che Napoli non era terra da andarvi per entro di notte, e massimamente un forestiere. E che, come che egli a cena non fosse atteso, aveva mandato a dire, così aveva dello albergo fatto il somigliante. Egli, questo credendo e dilettandogli, da falsa credenza ingannato d'esser con costei, stette. Furono adunque dopo cena i ragionamenti molti e lunghi, non senza cagione tenuti. E essendo della notte una parte passata, ella, lasciato Andreuccio a dormire nella sua camera con un piccol fanciullo che gli mostrasse se egli volesse nulla, con le sue femmine in un'altra camera se n'andò. Era il caldo grande, per la qualcosa Andreuccio, veggendosi solo rimaso, subitamente si spogliò in farsetto e trassesi i panni di gamba e al capo del letto gli si pose. E richiedendo il naturale uso di dovere di porre il superfluo peso del ventre, dove ciò si facesse domandò quel fanciullo, il quale nell'uno dei canti della camera gli mostrò uno uscio e disse «Andate là entro». Andreuccio, dentro sicuramente passato, gli venne per ventura apposto il piè sopra una tavola, la quale, dalla contrapposta parte sconfitta dal travicello sopra il quale era, per la qualcosa capolevando, questa tavola con lui insieme se n'andò quindi giuso. E di tanto l'amò Iddio che ognuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto cadesse da alto. Ma tutto, della bruttura della quale il luogo era pieno, si imbrattò. Il quale luogo, a ciò che meglio intendiate, e quello che è detto e ciò che segue, come stesse vi mostrerò. Egli era in un chiassetto stretto, come spesso tra due case veggiamo, sopra due travicelli, tra l'una casa e l'altra posti. Alcune tavole erano confitte in luogo da seder posto, delle quali tavole, quella che con lui cadde, era l'una. Ritrovandosi adunque là giù nel chiassetto, Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare il fanciullo. Ma il fanciullo, come sentito l'ebbe cadere, così corse a dirlo alla donna, la quale, corsa alla sua camera, prestamente cercò se i suoi panni v'erano e trovati i panni e con essi i denari, li quali esso, non fidandosi mattamente, sempre portava addosso, avendo quello a che ella di Palermo, sirocchia d'un perugin facendosi, aveva teso il lacciuolo, più di lui non curandosi, prestamente andò a chiuder l'uscio del quale egli era uscito quando cadde. Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte a chiamare, ma ciò era niente, perché egli, già sospettando e tardi dello inganno cominciandosi a accorgere, salito sopra un muretto che quello chiassolino dalla strada chiudea e nella via disceso all'uscio della casa, il quale egli molto ben riconobbe, se n'andò e quivi invano lungamente chiamò e molto il dimenò e percosse, di che egli piagnendo come colui che chiara vedea la sua disavventura cominciò a dire «Oimè lasso, in come piccol tempo io perduti 500 fiorini e una sorella». E dopo molte altre parole da capo cominciò a battere l'uscio e a gridare. E tanto fece così che molti dei circostanti vicini, desti, non potendo la noia sofferire, si levarono. E una delle servigiali della donna, in vista tutta sonnacchiosa, fattasi alla finestra, proverbiosamente disse «Chi picchia laggiù?» «Oh!» disse Andreuccio. «Oh, non mi conosci tu! Io sono Andreuccio, fratello di Madama Fiordaliso!» Al quale ella rispose «Buono uomo, se tu hai troppo bevuto, va, dormi e tornerai domattina!» Io non so che Andreuccio né che ciance son quelle che tu di. Vai in buona ora e lasciaci dormir se ti piace. Come? Disse Andreuccio. Non sai che io mi dico. Certo, sì, sai. Ma seppur son così fatti i parentadi di Sicilia, che in sì piccol termine si dimentichino, rendimi almeno i panni miei, li quali lasciati vo, e io m'andrò volentier con Dio. Al quale ella, quasi ridendo, disse «Buono uomo, e mi par che tu sogni!» E il dir questo e il tornarsi dentro e chiuder la finestra fu una cosa. Di che Andreuccio, già certissimo dei suoi danni, quasi per doglia, fu presso a convertire in rabbia la sua grande ira e, per ingiuria, propose di rivolere quello che per parole riaver non potea, perché da capo presa una gran pietra, con troppi maggior colpi che prima, fieramente cominciò a percuoter la porta. La qualcosa, molti dei vicini avanti destisi e levatisi, credendo lui essere alcuno spiacevole, il quale queste parole fingesse per noiare quella buona femmina, recatosi a noia il picchiare il quale egli faceva, fattisi alle finestre, non altrimenti che a un can forestiere tutti quelli della contrada abbaiano addosso, cominciarono a dire: «Questa è una gran villania, a venire a questa ora a casa le buone femmine, dire queste ciance! Deh, va con Dio, buon uomo, lasciaci dormir se ti piace! E se tu hai nulla a far con lei, tornerai domani e non ci dar questa seccaggine stanotte!» Dalle quali parole, forse assicurato, uno che dentro dalla casa era, ruffiano della buona femmina, il quale egli né veduto né sentito avea, si fece alle finestre e con una voce grossa, orribile e fiera disse: «Chi è laggiù?» Andreuccio, a quella voce levata la testa, vide uno il quale, per quel poco che comprender poté, mostrava di dover essere un gran bacalare, con una barba nera e folta al volto, e come se del letto o da alto sonno si levasse, sbadigliava e stropicciavasi gli occhi. A cui egli, non senza paura, rispose: «Io sono un fratello della donna di là entro». Ma colui non aspettò che Andreuccio finisse la risposta, anzi, più rigido assai che prima, disse: «Io non so a che io mi tegno, che io non vegno laggiù, e deati tante bastonate quanto io ti vegga muovere, asino fastidioso e ebriaco che tu dei essere, che questa notte non ci lascerai dormire persona». E tornatosi dentro, serrò la finestra. Alcuni dei vicini, che meglio conoscevano la condizione di colui, umilmente parlando a Andreuccio, dissero: «Per Dio, buon uomo, vatti con Dio, non volere stanotte essere ucciso costì, vattene per lo tuo migliore». Laonde Andreuccio, spaventato dalla voce di colui e dalla vista e sospinto da conforti di coloro li quali gli pareva che da carità mossi parlassero, doloroso quanto mai alcuno altro e dei suoi denar disperato, verso quella parte onde il dì aveva la fanticella seguita, senza saper dove s'andasse, prese la via per tornarsi all'albergo. E a sé medesimo dispiacendo per lo puzzo che a lui di lui veniva, desideroso di volgersi al mare per lavarsi, si torse a man sinistra e su per una via chiamata la Ruga Catalana si mise. E verso l'alto della città andando, per ventura davanti si vide due che verso di lui con una lanterna in mano venieno, li quali, temendo non fosser della famiglia della corte o altri uomini a mal far disposti, per fuggirli, in un casolare, il qual si vide vicino, pianamente ricoverò. Ma costoro, quasi come a quello proprio luogo inviati andassero, in quel medesimo casolare se ne entrarono. E quivi l'un di loro, scaricati certi ferramenti che in collo avea, con l'altro insieme gli incominciò a guardare varie cose sopra quegli ragionando. E mentre parlavano, disse l'uno: «Che vuol dir questo? Io sento il maggior puzzo che mai mi paresse sentire». E questo detto, alzata alquanto la lanterna, ebber veduto il cattivel d'Andreuccio e stupefatti domandar: «Chi è là?» Andreuccio taceva, ma essi, avvicinateglisi con lume, il domandarono che quivi così brutto facesse, alli quali Andreuccio ciò che avvenuto gli era narrò interamente. Costoro, immaginando dove ciò gli potesse essere avvenuto, dissero fra sé: «Veramente in casa lo scarabone buttafuoco fia stato questo». E a lui rivolti disse l'uno: «Buono uomo, Come che tu abbi perduti i tuoi denari, tu hai molto a lodare Dio che quel caso ti venne, che tu cadesti, né potesti poi in casa rientrare. Perciò che, se caduto non fossi, vivi sicuro che, come prima addormentato ti fossi, saresti stato ammazzato e co denari avresti la persona perduta. Ma che giova oggi mai di piangere? Tu ne potresti così riavere un denaio come avere delle stelle del cielo. Ucciso ne potrai tu bene essere, se colui sente che tu mai ne facci parola. E detto questo, consigliatisi alquanto, gli dissero: «Vedi, a noi è presa compassione di te, e perciò, dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa alla quale a fare andiamo, egli ci pare essere molto certi che in parte ti toccherà il valere di troppo più che perduto non hai». Andreuccio, sì come disperato, rispose che era presto. Era quel dì seppellito uno arcivescovo di Napoli chiamato Messer Filippo Minutolo, e era stato seppellito con ricchissimi ornamenti e con un rubino in dito, il quale valeva oltre a 500 fiorin d'oro, il quale costoro volevano andare a spogliare. E così a Andreuccio fece veduto. Laonde Andreuccio, più cupido che consigliato, con loro si mise in via. E andando verso la chiesa maggiore, Andreuccio, putendo forte, disse l'uno: «Non potremmo noi trovar modo che costui si lavasse un poco, dove che sia, che egli non putisse così fieramente?» Disse l'altro: «Sì, noi siamo qui presso a un pozzo al quale suole sempre esser la carrucola e un gran secchione. Andiane là e lavarello spacciatamente». Giunti a questo pozzo, trovarono che la fune v'era, ma il secchione n'era stato levato, perché insieme deliberarono di legarlo alla fune e di collarlo nel pozzo, egli laggiù si lavasse, e come lavato fosse, crollasse la fune e essi il tirerebbero suso. E così fecero. Avvenne che, avendo il costor nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signoria, li quali o per lo caldo o perché corsi erano dietro a alcuno avendo sete, a quel pozzo venieno a bere, li quali, come quegli due videro, incontanente cominciarono a fuggire, li familiari che quivi venivano a bere non avendogli veduti. Essendo già nel fondo del pozzo Andreuccio lavato, dimenò la fune. Costoro, assetati, posti giù lor tavolacci e loro armi e lor gonnelle, cominciarono la fune a tirare, credendo a quella il secchion pien d'acqua essere appiccato. Come Andreuccio si vide alla sponda del pozzo vicino, così, lasciata la fune, con le mani si gittò sopra quella. La qualcosa costor vedendo, da subita paura presi, senza altro dir lasciaron la fune e cominciarono quanto più poterono a fuggire. Di che Andreuccio si maravigliò forte, e se egli non si fosse bene attenuto, egli sarebbe infin nel fondo caduto, forse non senza suo gran danno o morte. Ma pure uscitone, e queste armi trovate, le quali egli sapeva che i suoi compagni non avean portate, ancora più si incominciò a maravigliare. Ma dubitando e non sappiendo che, della sua fortuna dolendosi, senza alcuna cosa a toccar, quindi deliberò di partirsi. E andava, senza saper dove. Così andando, si venne scontrato in quei due suoi compagni, li quali a trarlo dal pozzo venivano, e come il videro, maravigliandosi forte, il domandarono chi del pozzo l'avesse tratto. Andreuccio rispose che non sapea e loro ordinatamente disse come era avvenuto e quello che trovato aveva fuor del pozzo. Di che costoro, avvisatisi come stato era, ridendo gli contarono perché s'eran fuggiti e chi stati eran coloro che su l'avean tirato. E senza più parole fare, essendo già mezzanotte, n'andarono alla chiesa maggiore e in quella assai leggermente entrarono e furono all'arca, la quale era di marmo e molto grande. E con lor ferro, il coperchio, che era gravissimo, sollevaron tanto quanto uno uomo vi potesse entrare e puntellaronlo. E fatto questo, cominciò l'uno a dire: «Chi entrerà dentro?» A cui l'altro rispose: «Non io». «Né io», disse colui, «ma entrivi Andreuccio». «Questo non farò io», disse Andreuccio, verso il quale ammenduni costoro rivolti dissero: «Come non v'enterrai? In fe di Dio, se tu non v'entri, noi ti darem tante d'uno di questi pali di ferro sopra la testa che noi ti farem cader morto». Andreuccio, temendo, v'entrò. E entrandovi, pensò seco: «Costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi, perciò che, come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò a uscir dall'arca, essi se ne andranno pe fatti loro e io rimarrò senza cosa alcuna». E perciò s'avvisò di farsi innanzi tratto la parte sua, e ricordatosi del caro anello che aveva loro udito dire, come fu giù disceso, così di dito il trasse all'arcivescovo e miselo a sé. E poi, dato il pasturale e la mitra e i guanti e spogliatolo, infino alla camicia, ogni cosa diè loro, dicendo che più niente v'avea. Costoro, affermando che esservi doveva l'anello, gli dissero che cercasse per tutto. Ma esso, rispondendo che non trovava e sembiante facendo di cercarne, alquanto gli tenne in aspettare. Costoro, che d'altra parte eran sì come lui maliziosi, dicendo pur che ben cercasse, preso tempo, tiraron via il puntello che il coperchio dell'arca sostenea e, fuggendosi, lui dentro dall'arca lasciaron racchiuso. La qualcosa sentendo Andreuccio, quale egli allor divenisse, ciascun se può pensare. Egli tentò più volte, e col capo e con le spalle, se alzare potesse il coperchio, ma invano si faticava, perché da grave dolor vinto, venendo meno, cadde sopra il morto corpo dell'arcivescovo. E chi allora veduti gli avesse, malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si fosse morto, o l'arcivescovo o egli. Ma poi che in sé fu ritornato, dirottissimamente cominciò a piangere, veggendosi quivi senza dubbio all'un dei due fini dover pervenire. O in quella arca, non venendovi alcuni più a aprirla, di fame e di puzzo tra vermini del morto corpo convenirlo morire. O venendovi alcuni e trovandovi lui dentro, sì come il ladro, dover essere appiccato. E in così fatti pensieri, e doloroso molto stando, sentì per la chiesa andar genti e parlar molte persone, le quali, sì come egli avvisava, quello andavano a fare che esso coi suoi compagni avean già fatto, di che la paura gli crebbe forte. Ma poi che costoro ebbero l'arca aperta e puntellata, in quistion caddero chi vi dovesse entrare e ognuno il voleva fare. Pur dopo lunga attenzione un prete disse: «Che paura avete voi? Credete voi che egli vi manuchi? Li morti non mangia gli uomini. Io v'entrerò dentro, io». E così detto, posto il petto sopra l'orlo dell'arca, volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe per doversi giuso calare. Andreuccio, questo vedendo, in piè levatosi, prese il prete per l'una delle gambe e fe sembiante di volerlo giù tirare. La qualcosa sentendo, il prete mise uno strido grandissimo e presto dell'arca si gittò fuori. Della qualcosa tutti gli altri spaventati, lasciata l'arca aperta, non altrimenti a fuggir cominciarono che se da 100 miglia diavoli fosser perseguitati. La qualcosa veggendo Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si gittò fuori e per quella via onde era venuto se n'uscì della chiesa. E già, avvicinandosi al giorno, con quello anello in dito andando all'avventura, pervenne alla marina e quindi al suo albergo si abbatté, dove li suoi compagni e l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine dei fatti suoi, a quali ciò che avvenuto gli era raccontato parve, per lo consiglio dell'oste loro, che costui incontanente si dovesse di Napoli partire. La qual cosa egli fece prestamente e a Perugia tornossi, avendo il suo investito in uno anello, dove, per comperare cavalli, era andato.